anch'essi della massa che parlavano le reti. E subito li chiamò, e essi lasciarono il loro padre del vedere la barca con i garzoni e andarono di fronte. Parola del Signore.
No, è vero,
abbiamo ascoltato questa frase nel Vangelo che viene molto commentata perché sembra una frase poetica: vi farò pescatori di uomini. La verità su queste frasi un poco colorate, si fa molta letteratura e si finisce col perdere il significato invece forte delle frasi. Perché guardate, se ci fate caso, questo vi farò pescatori di uomini forse può essere letto completamente all'opposto. Non è una bella frase. Si riflette poco al fatto che il pescatore è uno il quale cattura il pesce e lo trae fuori dal mare, per cui lo fa morire e lo mette non solo nelle reti, ma lo mette all'interno poi delle sporte per poterlo portare lontano, morto. Questa è l'immagine del catturare gli uomini, è l'immagine del proselitismo, cioè del fare persone che si associano, non persone che si uniscono in amore. Allora qui non è che va letto vi farò diventare pescatori di uomini, è una frase bella, ma passo a letto in una maniera completamente differente. Secondo me l'Evangelista vuole avvertire che nella Chiesa noi non possiamo semplicemente accomunare le persone, andare, non so, come siamo andati per tanti secoli nelle Indie, nell'America del Sud, a prendere cristiani battezzati, ma il camminare dalla parte di Cristo significa guidare le anime, significa far crescere le anime, non catturare pesci. E vedete che allora tutta la scena non è tanto vi farò diventare pescatore di uomini, poi dopo vi dico un po' quello che io vi leggo, ma è il fatto lasciate le reti. Il passo si fonde su questo concetto: smettetela di cercare proseliti, smettiamola di costruire una chiesa sulle liste dei battezzati. Siamo 1 miliardo di cristiani, e che significa? Se li teniamo catturati in una rete è una cosa, se li teniamo come spiriti liberi è un'altra cosa. Ecco che allora questo passo va molto riflettuto, e va riflettuto cominciando proprio dal fatto di dire: state attenti, perché noi non possiamo vivere una fede che è fatta solo di organizzazione, ma la prima cosa bisogna riscoprire la chiamata di Dio. E come già dicevamo domenica scorsa, il cristiano è una persona dinamica, una persona che deve aprire l'orecchio, deve sentire che qualcuno passando gli dice una frase molto semplice: seguimi, vieni appresso a me. Ora io mi domando a me stesso e domando a voi: ma noi veramente ci sentiamo al seguito di Cristo? Ci sentiamo chiamati? Ma fateci caso che la vocazione è stata posta fondamentalmente come qualcosa che riguarda i preti. Per cui c'è quello, il prete ha avuto la vocazione, ma nessuno che per esempio si sposa pensa che ha la vocazione al matrimonio. Nessuno che vive una sua vita di impegno sociale o una vita di professione a servizio degli altri si domanda: ma scusa, ma nostro Signore mi avesse chiamato passando per il corso di Aversa, passando una sera nella mia famiglia? Ecco, vedete, questo Vangelo ci riporta all'idea che fondamentalmente dovremmo riscoprire in noi una vocazione, cioè una chiamata a che cosa? A un servizio. Cioè, venite a fare qualche cosa con me, dice nostro Signore, e dice: venite a fare qualcosa con me abbandonando le reti, perché noi catturiamo sempre, fateci caso. Si fa la lotta per i partiti, a vedere di farsi iscrivere più persone in un partito, avere più elettori. Si combatte per avere dipendenti, per avere persone che ti sono debitori, con cui noi possiamo agire con autorità. E invece, vedete, entrambe le ipotesi si lascia. Pietro lascia le reti, però state attenti, Pietro poi le riprenderà le reti nel Vangelo. Andrà sempre a pescare, significa che lasciò sul momento le reti, ma poi se le portò appresso. Tant'è vero che nel Vangelo scoprite che è andato a pesca, la pesca miracolosa che viene dopo, e non piglia mai niente. E a un certo punto la barca è tanto piena di pesci che sta per affondare, come dire, la Chiesa sta affondando per troppi battezzati e per pochi credenti, perché dovremmo credere molto di più a quel seguire nostro Signore. E allora c'è un gioco di parole, vedete, all'infondo, quando si dice, e come noi leggiamo, i farò pescatori di uomini, forse all'interno sta nascosta una frase molto bella: è colui che è segnato a morire, quello ha la forza di dare spinta agli uomini. Questo vorrebbe, secondo me, dire il testo, se si legge in un certo modo. E allora Gesù Cristo dice: se volete essere cristiani e volete portare la mia realtà nel mondo, se volete essere servi del Regno e quindi propagandare la mia buona novella, il mio Vangelo, ebbene dovete non solo abbandonare le reti, non solo evitare di catturare gli altri, ma dovete fondamentalmente accettare di morire un po' a voi stessi perché gli altri vivano. Ecco, una madre dice che quando mette al mondo un figlio perde un dente perché il calcio l'ha dovuto cedere al bambino che sta crescendo in seno. Se noi non abbiamo il coraggio di perdere un po' del nostro calcio per dare forza agli altri, se non abbiamo la forza di dare qualcosa di noi agli altri, non saremmo seguaci di Gesù Cristo. Perciò vi dicevo in partenza, smettiamola con la retorica delle belle frasi, vi farò pescatori di uomini, e facciamo la poesia a questo punto. Invece no, facciamo la prosa, cominciamo a imparare a sentire una chiamata. Allora ci sentiremo vicino a qualcuno, perché vedete, la nostra vita è fatta molto di solitudine, è fatta molto di insicurezza, perché siamo sempre soli poi in definitiva. Sì, intorno a noi abbiamo la famiglia, persone che ci amano, a volte con grande sincerità di cuore, però ci accorgiamo che c'è un momento della nostra giornata, della nostra vita, nella quale praticamente ci sentiamo veramente soli, ci sentiamo un poco abbandonati, ci sentiamo un poco insicuri in questo mondo che pare sicuro, sicuro, e poi ogni 3 minuti si affonda una nave di quelle che sembrava inaffondabile. Eppure in pochi minuti è successo un tracollo enorme. Ecco, allora riscopriamo la chiamata, riscopriamo la risposta, riscopriamo l'immediatezza della risposta, ma riscopriamo anche di saper cedere qualche cosa. E non basta neppure cedere solamente le reti. Guardate che le seconde persone che vengono chiamate sono chiamate in una maniera ancora più penetrante. Nelle loro immagini di Giacomo e di Giovanni si nasconde il sacerdote eucaristico e il diacono, e a loro è chiesto di abbandonare il Padre, e lasciarono il Padre e andarono appresso a Gesù. Il che significa: forse dovete fare un passo ancora ulteriore, dovete, come diceva San Paolo nella sua lettura, vivere come se non viveste, che non significa che dovete fare i piagnoni nelle chiese, ma dovete cominciare a dare un valore giusto alle cose del mondo, perché il mondo passa. E se ci fate caso, noi in genere lottiamo fra di noi, ci intossichiamo la vita per guadagnare delle cose che poi sappiamo anche di perdere, però abbiamo il gusto di averle, e quello bisogna lasciarlo. Ecco che allora Pietro lascia le reti e poi scopriamo che se le porta appresso. Giovanni e Giacomo lasciano le reti e lasciano il Padre e i suoi accoliti, i suoi servi, il che significa lasciano una specie di azienda peschereccia, un qualcosa di organizzato. E allora noi vediamo che molto spesso abbiamo le parrocchie, abbiamo le diocesi, abbiamo le ordini religiosi, abbiamo le strutture che sono come delle aziende del cristianesimo. E invece dovremmo cercare di ritornare un po' con la nostra anima, la nostra realtà. Anche perché, vedete, poi ci scontriamo alla fine con quello scarto violento che è l'uscita dal mondo. cioè alla fine ce ne usciamo. E allora uno deve riflettere un po', dice, ma perché non ci compriamo scarpe giuste per andare poi? Ci compriamo, come si dice, le scarpe con le ali che teneva il vecchio dio Mercurio, Hermes, perché a un certo punto usciremo e non abbiamo più bisogno delle nostre pantofole, delle nostre scarpe chiodate, abbiamo bisogno di mettere le ali ai piedi. Ecco, seguire Gesù Cristo. E allora tutta la nostra fede deve essere diretta a questo in un certo modo, e noi stiamo cominciando ad andare avanti, perché noi continuiamo ad andare avanti nella Chiesa, perché? Perché c'è gente che sa un po' morire a se stessa. Fateci caso, le nostre figure di santi, pensate a Padre Pio, tormentato per una vita intera da quegli ipocriti dei suoi stessi confratelli, da tanti ipocriti monsignori di Roma che andavano lì a metterlo in croce. E lui che ha fatto? Quanta gente lo ha seguito? Fateci caso. Non c'aveva bisogno di avere una radio, una televisione, di fare i programmi di propaganda. No, lui è stato un uomo che ha accettato di perdersi, ha accettato di farsi piccolo, ha accettato di non tenere le reti per catturare, ha accettato di lasciare anche le persone più care, con lo stesso ordine religioso che invece lo perseguitava. Pensate a Madre Teresa di Calcutta, che a un certo momento ha mandato a quel paese la sua superiore, le sue consorelle nell'ordine religioso dove stava, e ha detto, ma io devo andare a servire il nostro Signore, e se l'ha andata a Calcutta. Vedete, questa è la santità, non l'organizzazione, non i grandi giubilei, non le grandi passeggiate che facciamo in piazza, non le grandi luminarie, non tutto questo mondo di parole, molto di retorica che ci contorna, ma sapere tornare nelle nostre case e dare un po' di noi stessi agli altri. Nella banalità, vedete, non bisogna essere eroi per essere cristiani, bisogna semplicemente credere nella vita. E credere nella vita significa partorire qualcosa, e partorire qualcosa significa rimetterci 9 mesi di gestazione, casomai la nausea dei primi mesi. Bisogna saper pagare quel senso di noi stessi che certe volte manderemo a quel paese tutti quanti, ma andate a farvi friggere, mi avete proprio scocciato. E a quel punto là invece uno dice, vabbè, e andiamo avanti ancora, portiamo la vita. Ecco, questo è un po' il segreto della nostra fede: andare a portare un po' di vita nel mondo. Perciò, vedete, quando ora faremo il gesto dell'Eucaristia, qualcheduno verrà a portarmi il pane e il vino. E che significa? Mette a disposizione la sua vita e la vostra vita per gli altri. Ci avete mai riflettuto che nessuno di voi sa quale di quel pane mangerà, quale particola di quel pane? A volte si lascia in una liturgia in fondo alla chiesa un cesto col pane e una pisside, e chi viene mette un'ostia dentro. Allora si capisce bene il senso del gesto, perché voi venite e dite, questa è la mia vita, la metto qua, e non so chi se la mangia. Il cristiano non dice, penso solo ai figli miei, alla mia casa, penso al mondo. Ecco perché facciamo poi la preghiera dei fedeli. La preghiera dei fedeli, che molto spesso, proprio veramente detto con molto cuore aperto, fa schifo, perché è scritto in una maniera ignobile, perché pare che dobbiamo insegnare a Dio quello che deve fare. Però è un punto in cui invece noi dovremmo saper esprimere i bisogni nostri dell'umanità, ma non perché Dio non li sa, né tantomeno dobbiamo andare a dire a Dio quello che deve fare. Guardate che presunzione teniamo noi. Ma dovremmo cominciare a raccogliere veramente il dolore che sta intorno a noi. E allora, se c'è sta una persona la quale in questo momento sta soffrendo, se una persona la quale in quel momento vive un momento difficile, se c'è una società che in quel momento non sa cosa fare, e noi la domenica dovremmo dire al Signore, ricordati di chi sta in questo momento nell'ospedale e sta abbandonato. Ma allora dico, Signore, fai in modo che l'ospedale faccia bene, gli infermieri facciano le cose, i medici. E il nostro Signore gli arriva quasi una specie di organizzazione, di organigramma, che posso dire, un computo metrico di quello che deve fare Dio. Perdiamo anche il gusto di avere un padre, perché una persona che ti ama, una madre che ti vuole veramente bene, dice, mamma, ho fame, Non dice: mamma, perché tu, sapendo che io tuo figlio ho fame, ti possa mettere in cucina a preparare qualche cosa per me? Avete mai fatto una cosa del genere? Ma perché? Perché sopperisce il rapporto. Ecco, allora anche nella preghiera dei fedeli, lasciamo stare le parole che diciamo, tanto che una valgono le altre, ma cerchiamo di ritrovare il piacere di lasciare le reti, di lasciare le nostre cose e di cominciare a pregare per gli altri. Questa è l'importanza che oggi la Chiesa ci suggerisce della preghiera dei fedeli, che non è un momento in cui si ascoltaci Signore, ascoltaci Signore, no, guardate, è un momento di vita concreta, è un momento in cui lasciamo le reti, in cui ci dimentichiamo della famiglia, del nostro padre, ci dimentichiamo dei nostri affari, della nostra azienda peschereccia, e andiamo a portare un poco di vita negli altri. E in quel punto, e concludo, vedete, si realizza qualcosa di importante, perché se noi veramente preghiamo con questo spirito, allora siamo costretti a riflettere a un fatto: ma è vero o no che con la nostra preghiera noi cambiamo qualche cosa? Guardate che nessuno ci riflette quasi mai, eh? Ma ci credete veramente che ora che diremo le parole che stanno sul foglietto arriva la nostra onda di vita a quelle persone? E si sperde anche oltre le parole che stanno sul foglietto. Avete, diciamo, speranza e sicurezza, ancora meglio, che la nostra preghiera, la nostra Eucaristia in questo momento sta illuminando il mondo intero? Questa è la potenza dello stare con Cristo. Allora sarebbe ridicolo che noi chiamiamo nostro Signore qua sulla terra. Io obbligo Dio a scendere, manda Signore il tuo spirito, usa l'imperativo, guarda, manda Signore il tuo spirito. Poi quando arriva qua, dice: noi teniamocelo fra di noi, stiamo qua dentro, ma ce lo conserviamo come se fosse una cosa preziosa da mettere in cassaforte. No, se arriva Dio qua, questo diventa il centro dell'universo, questa nostra stessa messa, e in questo stesso momento si allarga sul mondo e porta del bene. Perciò consoliamoci anche sapendo che dicendo queste povere parole da parte mia, che dicendo, facendo questi semplici gesti, che invocando lo Spirito, noi stiamo cambiando il mondo. Questa è la fede di noi cristiani. Difficile quasi a dirsi, ma molto facile a farsi se uno tiene un po' il cuore aperto, più che la nostra mente e i nostri ragionamenti.